www.edigio.it e la storia continua.
Della serie Antichi mestieri del Ticino, la pesca. Una descrizione interessante, anche se poco fantasiosa, della pesca sul Ticino si trova in un'operetta encomiastica del Seicento, dal titolo «Della nobiltà et degne qualità del Lago Maggiore». L'autore è Fra Paolo Morigia de Gesuati, abate del monastero di San Gerolamo di Milano. Sul fondo del fiume, dice Fra Paolo, perfettamente visibile attraverso l'acqua, dice «limpida a sembianza di cristal di rocca» e si aggirano dei nobili e delicati pesci, tra i quali è la trutta, il carpio, il temulo, molto stimati, oltre a varoni, agoni, persichi, e vi si pescono trutte di così smisurata grandezza che danno ammirazione ai riguardanti, che se ne vedono di lunghe quasi come un uomo. Et questi pesci si nodriscono con l'argento et l'oro. Così ha scritto lui. In certi mesi dell'anno vi si possono anche pescare immensi storioni che giungono dal mare, e tanto ricchi sono il lago e il fiume che ogni anno si conducono a Milano 37.800 libbre di pesce fresco. Fra Paolo è descritto come un buon gustaio, amante dei vini e della distillazione di liquori, e i suoi elogi sperticati sono parecchio discutibili. Che però le acque del fiume fossero notevolmente pescose è comunque attestato indirettamente dalle numerose controversie che sorsero in tutte le epoche circa i diritti di pesca. Il fiume era di proprietà regale e non vi si poteva pescare liberamente. Il diritto esclusivo riguardante alcune pescherie o determinati tratti del fiume veniva di volta in volta concesso alle persone ben viste e tolto agli avversari. Nel 1015, ad esempio, l'imperatore Enrico II concede a Pietro, vescovo di Novara, i diritti di pesca relativi a tre pescherie ticinesi, indicate coi nomi di Nivelliola, San Bresca e Piana. Prope castrum quod sextum dicitur. Tutte delle acque di Castelletto. 200 anni più tardi le stesse pescherie vengono attribuite al borgo di Castelletto Ticino, che sanziona nei suoi statuti il libero diritto di pesca per tutti gli appartenenti della comunità, vietando però l'uso della rete detta strazatum per non depauperare il patrimonio ittico del fiume. Nel 1329 Ludovico il Bavaro concede a Ottorino Visconti lo Ius Pischeriarum Fluminis Ticini e da allora i Visconti e poi gli Sforza detengono il diritto di pesca su ampi tratti del fiume, esercitandolo direttamente o conferendolo ai loro vassalli. Nel 1469 Galeazzo Maria Sforza concede al suo segretario Martino Nibbia l'investitura feudale delle terre di Varallo Bombia. Come di consueto, tra le regalie è compreso lo Ius Piscandi ac Piscare, Facendi ac Pischerias tenere in Flumine Ticini. A sua volta, il feudatario può avvalersi direttamente di questo diritto o di darlo in affitto ai sudditi per publicum incantum, cioè al migliore offerente. L'incanto si effettua in piazza, dopo la messa prima, chiamando a raccolta il popolo con la campana. All'epoca della dominazione spagnola, che è 1651, scoppia una controversia tra le comunità di Varallo Pombia e i confeudatari Caccia e Nibbia e il Regio Fisco circa l'attribuzione dello Ius Piscandi. La causa è vinta dalla comunità che ottiene il riconoscimento del diritto di pesca per possesso immemorabile. E ancora oggi il comune di Varallo Pombia esercita questo diritto affittando a privati la licenza di pesca sulle rive del Ticino. Dal 500 al 600 a Castelletto Ticino esistevano ben 11 grandi ghiacciaie nelle quali si conservava il pesce catturato nel Ticino, sul lago e nelle pescherie viscontee. Il pesce era pescato dagli affittuari delle pescherie e rivenduto ai commercianti, con che però tutto il pesce sia buono e ti si possa conservare buono sino a Mediolanum. Il pesce era quindi trasportato a Milano per via d'acqua con navetti e burchielli. Un atto del 3 marzo 1613 riporta i prezzi all'ingrosso delle varie qualità di pesce. Anguille a 22 soldi la libra per tutto l'anno. Trota da Pasqua a San Michele, il 29 settembre, 24 soldi. Da San Michele a Carnevale, 30 soldi. Da Carnevale a Pasqua, 40 soldi. Pesce buono, 12,10 e 22 soldi nei vari periodi. Pesce ordinario 10 soldi d'estate, però era senza teste, e 15 d'inverno con le teste. Cerano era un punto importante per la pesca professionale. Il paese forniva la maggior parte del pesce venduto sul mercato di Novara. Oltre che formidabili pescatori, i ceranesi sembra fossero anche dei pescatori di frodo e predoni. E nel 300 le barche ceranesi facevano scorrerie sul tutto il tratto milanese del fiume e predavano le pescherie e quindi si rifugiavano in acque pavesi. Un gioco facile per gli abitanti di una zona di confine. I metodi tradizionali di pesca sul Ticino sono due: la pesca con le reti e quella con la tirlindana. Con la rete si pescano i pesci piccoli, barbi, arborelle, trote, tinche. Si può gettare la rete nel solito modo, con una barca sola, oppure con sistema a tiro, particolarmente adatto quando il fiume è in piena. Questo metodo richiede due barche, a ciascuna delle quali è legata un'estremità della rete. La prima barca sta ferma in mezzo alla corrente, la seconda le si avvicina da valle e poi di colpo si lascia andare con la corrente. La rete, che aveva formato una profonda sacca, si chiude verso la superficie. La tirlindana è un metodo antichissimo da pesca sul fondo. La si usa per i pesci più grossi, persici, cavedani e lucci. A differenza dell'altro metodo di pesca sul fondo, reti a strascico, non sconvolge l'equilibrio del fiume. La tirlindana è un rocchetto di legno simile a una raganella, attorno al quale si avvolge il filo di rame lungo fino a 30 metri. Dall'ultimo tratto di questo è unito un tratto di filo di nylon di circa 1 metro che porta l'amo. Le esche variano a seconda del tipo di pesce. Per il persico oggi si usa la mosca finta, un tempo le bacche di gelso. Stando seduto nella barca, il pescatore srotola lentamente la tirlindana, mentre avanza lentamente a forza di remi. Poi, con un movimento di andirivieni, si agita la tirlindana in modo da far muovere l'esca a 10-20 centimetri dal fondo. e con rapidi scatti in avanti e alternati a momenti di immobilità. La mano, quella esperta del pescatore, sente lo strappo del pesce che abbocca. A quel punto si recupera velocemente il filo e si cattura la preda, eventualmente aiutandosi con un guadino. Per la pesca delle anguille si usa il metodo delle lignole, che sono dei fili lunghi e robusti a cui si assicurano gruppi di tre ami alternati a sassi. Le lignole vengono posate verso sera e ritirate all'alba. Si usano esche vive, dei pesciolini chiamati luselina o sparpagua, che sarebbero delle cobite. La cosa più importante è preparare le lignole, disponendole ordinatamente sul fondo della barca, per evitare che si ingarbuglino mentre le si posa. In acque tranquille, per esempio, nella valle allo sbarramento della Miorina, si può usare anche una sola lignola lunga 120 metri, disposta a zig zag sul fondo del fiume. In acque turbolente è meglio usare le lignole corte. In questo caso però bisogna fare attenzione a segnare bene il punto in cui si deposita il sasso iniziale, per non correre il rischio di non trovare più l'estremità al momento del recupero. Delle antiche pescherie situate lungo il fiume non c'è più quella situata a valle della Miorina, di cui si hanno notizie a partire dal XVII secolo. Non è molto diversa dalla pescheria del Molino di Varallo Pombia, come ci è descritta in un atto di affitto del 1814, che così recita. Essa è formata di passoni di legno intersecati con raminata. Si distende in due rami divergentesi contro la corrente del fiume. La coda è formata con passoni e colonne di rovere trasversali e superiore graticcia, su cui prendonsi i pesci. La pescheria della Miorina è però sopraelevata dalla parte della coda, con un trampolino regolabile utilizzato per la pesca dell'anguilla durante le piene, ma solo quando il fiume cresce tanto da sommergere la maggior parte della struttura è possibile, stendendo le reti proprio sotto il trampolino, catturare le anguille che si infilano nello stretto passaggio trascinatevi dalla corrente.
www.redigio.it e la storia continua.